Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla terza puntata della seconda stagione di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnetosi. Allora Silvia, ci siamo, mancano pochissimi giorni alle agognate, improvvise, elezioni... nazionale, politiche,
ci siamo.
Nonostante questa campagna elettorale che io ritengo assolutamente assurda, fatta sotto gli ombrelloni, però è tipo una corsa a chi è più bello, a chi è più bravo, a chi è più capace, naturalmente a parole, perché di programmi se ne sono visti pochi. Ma come si vincono le elezioni oggi come oggi a livello social media?
Come si provano a vincere queste elezioni?
C'è un'analisi della campagna elettorale vista proprio dai social a cura di FB Bubbles, che è la divisione strategia advocacy di FB e associati. Malgrado l'indiscusso protagonismo della rete nella campagna elettorale più social di sempre, non poteva essere altrimenti.
Esatto, visto che siamo tutti sotto gli ombrelloni, esatto, come giustamente hai detto tu.
Una competizione moderna per essere vincente deve poggiare su un mix di elementi, piattaforme, temi in trend, viralità e format da un lato, elementi programmatici, contenuti, credibilità personale e strategie dall'altro.
Comunque non è sufficiente presidiare semplicemente una piattaforma.
Se no ce la faremo tutti quanti.
I social da soli non bastano a se stessi, ma devono essere utilizzati all'interno di una strategia complessiva, questo è ovvio. Quindi tra le dinamiche più significative che spiccano nella ricerca, cioè intanto lo sbarco dei partiti su TikTok, abbiamo visto
con alcuni risultati veramente, esatto, allucinanti.
Con la curiosa discesa in campo di Silvio Berlusconi, sì. TikTok, appunto. E poi la fortissima capacità di pressione della community di Azione, sì, Azione di Calenda, in particolare durante la fase dell'accordo con Letta, che poi
è abortito, fallito, esatto, è diventato Calenda Renzi. Nessuno si aspettava che, diciamo, Azione e Italia Viva potessero anche solo minimamente andare così forte. Invece la cosa sta montando e io conosco personalmente una marea di gente che li vota.
Sì, anche io li conosco. E comunque anche l'ascesa di Giuseppe Conte, tra l'altro proprio oggi
un
sentivo...
Un altro personaggio che sembrava non avesse più,
esatto,
possibilità.
Sentivo che probabilmente prenderanno molti voti nel Sud Italia, vedremo se questo è vero.
A voler stilare una sorta di classifica che tenga insieme strategie, numeri, aneddoti e impatti di partiti leader, il più strutturato e con la crescita più veloce nell'ultimo periodo è stato proprio Calenda. Il più sorprendente, ovviamente, Berlusconi. Silvio Berlusconi.
Sempre vivo, Berlusconi.
Sì, quello con più seguite, mi piace di tutti, il signor Conte. I più bravi su TikTok sono i leghisti di Salvini. I meno conosciuti sono i candidati di Fratelli d'Italia. I più simili in termini di strategie, PD e 5 Stelle, i più simili.
Ah, vero?
Cara Silvia, è vero. Perché il PD si sta spostando progressivamente verso quel populismo che piace molto alla gente. Attenzione, assistenzialismo di CIR, ti ricorda qualcosa? Lasciamo perdere.
Allora, in termini di fanbase è sempre Matteo Salvini, ma noi abbiamo già parlato di questo,
sì,
tema,
sì,
che è comunque protagonista in assoluto su quasi la totalità delle piattaforme, con una sola eccezione, cioè su Twitter,
sì,
dove è tallonato con Giuseppe Conte, ma avevamo visto anche questo.
Sì,
no?
Giuseppe Conte è riuscito con la sua immagine, con la sua, insomma, intelligenza anche politica, con la strategia. E personalmente, adesso mi lodo e mi imbrodo, però andate a leggervi sul Daily Net di un anno e mezzo fa la mia intervista allo stratega social,
esatto,
di
ricordo,
Giuseppe Conte.
Ricordo.
Esatto.
Allora, la prima che è caduta su TikTok, sì, caduta perché per me è cadere su TikTok.
Comunque la discesa in campo.
La discesa su TikTok è stata Meloni.
Giorgia Meloni,
addirittura 3 anni fa.
Sì.
In tempi non sospetti, nel tentativo di cavalcare il successo del remix Io sono Giorgia,
certo,
che le ha dato tanto, tantissimo,
sì,
per poi abbandonare questo canale per eccesso di critiche e riprovarci lo scorso febbraio, e oggi ha su questo canale 132.700 follower.
Esatto.
Tantissimi. E oltre 754.000 mi piace.
Sì.
TikTok non è la piattaforma su cui è meglio posizionata, perché ha dei video troppo lunghi, parlati, senza canzoni, non sono in linea con l'interesse, certo, del pubblico di TikTok, e la fan base e l'engagement raggiunti in questi mesi sono nettamente inferiori rispetto a quelli di profili di politici più recenti.
Orientati a veicolare con puntualità e una buona dose di precisione i propri punti programmatici sono i recenti profili di Matteo Renzi, vero e proprio animale politico, con oltre 30.000 follower, 123.000 mi piace, Carlo Calenda, 21.000 follower e 96.000 mi piace, e il Partito Democratico con 3.000 follower e 10.000 mi piace, creati tra la fine di agosto e il primo di settembre, quindi è una cosa veramente recentissima. Notate la differenza che c'è tra il Partito Democratico e i due protagonisti del cosiddetto terzo polo, anteponendo senza dubbio i contenuti al format. Tutti e tre i profili mostrano comunque di essere molto curati e ragionati. Di natura molto differente invece la comunicazione su TikTok di Matteo Salvini, considerato a livello di strategia comunicativa uno degli esempi più lampanti di efficacia e capacità di raccogliere engagement. La fanbase complessiva di tutti i suoi canali social si attesta intorno ai 9,3 milioni di utenti, conferma di saper adoperare anche questo strumento con 585.000 follower e oltre 7.000 mi piace complessivi. Sbarcato sulla piattaforma già a fine 2019, il leader del Carroccio condivide con costanza video tecnicamente adeguati, musiche virali e format corretti.
Poi c'è Silvio Berlusconi,
c'è Silvio,
no? Che in 10 giorni ha collezionato ben 525.000 follower, anzi di più, e un volume di engagement di 1,5 milioni di mi piace.
Cioè, incredibile.
Qualitativamente i video risultano piuttosto imbarazzanti, va bene, sono stati commentati ampiamente.
Sì.
Ritraggono un personaggio divertente, ma non per quel pubblico lì. E quindi
sì, è autoironico, sì, è un po' autoironico.
Ma noi lo pensiamo autoironico, non lo so, anch'io l'ho pensato,
secondo me
sinceramente.
Sì.
Ma sì, io l'ho pensato sinceramente.
Molto forzato, eh.
Ok.
Il terzo polo, i profili social dei leader di Azione, Carlo Calenda, sono cresciuti vertiginosamente nel mesi di agosto. Secondo le rivelazioni effettuate in seguito alla comunicazione dell'alleanza con il Partito Democratico prima e Italia Viva dopo, le sue pagine personali, rispettivamente Facebook e Twitter, sono cresciute di 5.000 punti, 282.000 follower e 37.000 utenti. I temi predominanti, Silvia, il leader di partito, la crisi energetica e il conflitto. Tutti gli schieramenti stanno facendo i conti con gli sviluppi incerti della guerra in Ucraina. La competizione tra partiti non si gioca quindi sulle posizioni, ma sulla capacità dei partiti stessi di presentarsi con soluzioni credibili e quanto più immediate. Rispetto alle modalità di comunicazione, la Lega e il PD sembrano essere più simili. La solidità delle macchine partitiche, la maggiore esperienza politica e la notorietà di alcuni candidati sembrano un fattore determinante. E per finire, cara Silvia, Giuseppe Conte.
Giuseppe Conte, il posizionamento del Movimento 5 Stelle in questa campagna è ben strutturato, presenti tanto sui media tradizionali quanto su tutti i social network, per esempio TikTok, compreso il profilo del leader, ha 313.000 follower e oltre 3 milioni di mi piace. Quindi sembrerebbe mostrare questi numeri, sembrerebbero mostrare una coesione abbastanza rinnovata. Il candidato capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio, il leader di 5 Stelle, sta trovando la propria dimensione. Antisistema nel sistema, più a sinistra di Letta, populista ed ex premier, con un tasso di gradimento ancora parecchio elevato. Secondo i sondaggi, con il 37% di preferenze, Conte ispira fiducia a più di un terzo degli italiani.
È un minestrone saporito.
Secondo solo a Mario Draghi, che ha il 62%, è molto lontano da Letta, che ha il 29%, il Calenda 21% e Renzi il 13%. E sono soprattutto i giovani a cui piace questo personaggio.
Dell'Ionair The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, dopo questo excursus ovvio e giusto sulle elezioni ormai imminenti Ci approcciamo al primo brano musicale. Loro sono gli Swede di Brett Anderson, la grande promessa britannica del 1993. Il loro disco di debutto fu dichiarato il più atteso dei tempi di Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols. Poi la loro carriera ebbe alti e bassi e fu superata a destra e a sinistra da Blur e Oasis, il cosiddetto movimento Britpop. Ma gli Swede sono diventati comunque una sorta di leggenda vivente, sono tornati in auge intorno al 2013, una sorta di reunion, hanno fatto una serie di dischi ed ecco uscire Out of Fiction, per molti un capolavoro assoluto, per altri una delusione. Questa è She Still Leads Me On, Swede.
L'intervista.
Allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, abbiamo la nostra rubrica dedicata all'intervista. Il web 3.0, un mondo che non ha fatto neanche in tempo a passare la fase d'ingresso sui palchi del mercato, che si è immediatamente preso la scena. Al punto che qualcuno, non pochi, ha fatto scattare allarmi con predizioni vicine alla narrativa fantascientifico-apocalittica. In questi casi occorre fare il punto della situazione, magari affidarsi a chi conosce l'argomento, magari a un consorzio. Ed è nato questo consorzio Web 3 Alliance, realtà nata lo scorso giugno, che in poco più di due mesi, pensate, ha visto raddoppiato il numero delle aziende socie. Dalle iniziali 7 sono arrivate a 17 le imprese presenti. Ieri a Milano si è svolto l'incontro di presentazione della neorealtà, oggi presieduta da Elena Schiaffino, co-founder di Engitel, con Andrea De Micheli, vicepresidente, chairman e CEO di Castadiva Group. Per capire i punti cardine del consorzio e i suoi obiettivi, ci siamo rivolti a Ivan Montis, segretario generale della realtà. Buongiorno Ivan.
Buongiorno a voi.
Allora, si è parlato di Yab e Netcom come precise fonti ispirative. Come nasce il nuovo consorzio e quali sono i suoi primi obiettivi?
Allora, innanzitutto grazie per sentirci. Ma il tema del consorzio nasce in un momento in cui, come giustamente dicevate voi, il Web 3.0 e le tecnologie che ne sono alla base, che sono le tecnologie abilitanti come la blockchain, come i mondi immersivi, la 3D e la realtà virtuale, in qualche modo stanno uscendo da quelli che sono i laboratori per diventare invece uno strumento alla portata di tutti. Allora, in questa fase è importante creare le basi perché si sviluppi un mercato che sia sano, un mercato che crei valore per tutti quelli che vi operano, sia dal punto di vista dello sviluppo del software, dei prodotti digitali, sia dal punto di vista degli utenti. Quindi la logica del consorzio è proprio questa, cioè supportare le aziende che partecipano, che sviluppano e che in qualche modo sono attori di questa realtà per creare questo mercato, per dare a tutti le stesse opportunità.
Quali saranno a questo punto i trend prossimi e venturi che caratterizzeranno il web 3.0?
Ma allora, sicuramente, posto che nessuno parla di cristallo, certo, in questo momento, però certamente noi vediamo una diffusione sempre più robusta delle tecnologie legate alla blockchain, non tanto dal punto di vista delle criptovalute o dal punto di vista della speculazione purtroppo che c'è stata, ma invece come strumento che permette una certificazione delle transazioni, una certificazione quindi maggiore garanzia nei rapporti anche tra le persone, nei rapporti digitali. Sicuramente un grandissimo sviluppo avranno tutti i mondi immersivi, sia dal punto di vista della realtà virtuale, sia anche in quella che è la realtà aumentata, quindi la possibilità di avere una aggiunta, un'informazione in quelle che sono la nostra percezione del mondo circostante. Sicuramente questo aspetto è molto legato anche alla diffusione nei nuovi device. Tutti stiamo aspettando di capire cosa faranno i big del settore come Apple, come Samsung, ma questi sono dei trend che ormai sono inarrestabili, su cui ci aspettiamo grosse novità nel prossimo futuro.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Quali sono i settori in cui il web 3.0 e quindi il vostro consorzio sembrano avere maggiore familiarità?
Guardi, la verità è che non c'è un settore preferenziale. Ci sono settori che stanno sperimentando di più in questo momento. Per esempio il mondo del fashion e del luxury sta sperimentando in maniera molto interessante. Si stanno creando anche dei nuovi modelli, per esempio di adozione degli NFT come un valore aggiunto del prodotto. Faccio un esempio: noi oggi quando compriamo alcuni prodotti, ma anche una banale lavatrice, non ci viene più dato il manuale, ci viene data l'app come strumento di gestione del prodotto stesso. Ecco, in alcune categorie di prodotti si sta diffondendo l'uso degli NFT come elemento che crea e dà maggiore valore a quel prodotto, e questa cosa viene percepita in maniera molto positiva dagli utenti che ne usufruiscono. Quindi si stanno creando dei nuovi modelli in cui, o per esigenze più legate, come dicevo prima, alle transazioni, quindi alla certificazione delle transazioni, e qui il tema della blockchain, o perché c'è una maggiore attenzione a una nuova esperienza. Altro esempio molto interessante è tutto quello legato alla formazione, quindi l'utilizzo degli strumenti di realtà virtuale per supportare chi deve acquisire delle competenze, in alcuni casi in contesti molto complessi. Un vigile del fuoco che deve affrontare una situazione di crisi e di emergenza, probabilmente il fatto di poter essere addestrata in una situazione più safe e sicura diventa un grande asset per la struttura che lo deve formare. Quindi, ma anche in altri contesti, l'esperienza aiuta ad acquisire più facilmente le competenze. Quindi questo è un altro ambito che però, si stanno in questo momento scoprendo tutte le possibilità.
Senta, per finire, quello di ieri è stato il primo appuntamento pubblico. State organizzando altri eventi. Quale strategia avete in questo senso?
Sicuramente, nel senso che uno dei nostri obiettivi è quello di, attraverso il consorzio, diventerà un po' uno strumento di informazione e formazione per creare quindi una consapevolezza più matura dell'utilizzo di questi strumenti. Il primo evento che abbiamo in previsione è il 12 ottobre a Milano, presso il MIT Digital Center, che rappresenta anche un luogo iconico della cultura digitale in Italia, in cui presenteremo una ricerca effettuata su diverse centinaia di aziende italiane sulla loro percezione di questi strumenti di web 3.0, quindi dell'utilizzo della blockchain, dell'utilizzo del metaverso, dell'utilizzo delle realtà virtuali e realtà aumentata. E quello sarà un po' una prima occasione. Abbiamo in previsione poi una presenza significativa alla Digital Week, che sarà a Milano sempre dal 10 al 14 novembre, e poi insomma stiamo costruendo altre iniziative e anche dei servizi a cui i nostri associati possano accedere per facilitare proprio la loro attività anche di business e di servizio.
Ci sarà anche un incontro, diciamo così, a carattere nazionale, magari il prossimo anno?
Sì, stiamo lavorando anche a questo, per ora le cose sono ancora in fiere, quindi non posso dare maggiori anticipazioni, però sicuramente questo è uno degli obiettivi a cui puntiamo.
Dottor Montis, noi la ringraziamo, e ci risentiamo a breve, bocca al lupo.
Senz'altro.
Per tutto e buona giornata lavorativa. Ancora grazie.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
A presto, arrivederci.
Don't be surprised when you greet the Almighty with a hair in curls and a flannel nightie. More flaky chocolate in your hot milk, mother. For all the wisdom you need to recover. Shaky codgers on the M25, holding up monkeys just trying to survive. But out in the wind and rain and snow, where no European will ever go, England expectorates. England expectorates. England expectorates. England expectorates. Come on, lad, spit it out now. All the way to Glen Rothers. Tweets from a Hollywood Babylon. Smokes hydroponics, so nobody bothers.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, terza puntata della nostra, della seconda stagione del nostro format. Ecco le notizie che oggi troverete sulle vostre scrivanie, il Daily Media e il Daily Net. Comincio io. Italia Online lancia un nuovo servizio di gestione SEO per siti e gli e-commerce delle PMI, le soluzioni di search engine optimization rivolte alle aziende di piccole dimensioni della Internet Company si evolvono, dando vita a un'offerta a 360 gradi.
Il consorzio del Grana Padano sceglie Service Plan Italia partner, come partner creativo a seguito di una gara e lancia il nuovo logo disegnato da Packaging in Italy di Parma.
Sì.
La prima campagna, a firma dell'agenzia guidata da Stefania Siani, partirà il 2 ottobre con pianificazione Wavemaker.
Joannes scende sul terreno di gioco e diventa gold sponsor del Modena. La company che crea e sviluppa tecnologie e soluzioni esperienziali, fisiche e digitali, si espande al settore calcistico e diviene quindi Experiential Technology Partner del club gialloblu, neopromosso in Serie B per la stagione sportiva 2022-2023.
H/Advisors,
sì,
è il nuovo nome di /Amo, il marchio che identificava il network internazionale di comunicazione strategica che fa capo ad Havas, fondato oltre 20 anni fa. Il membro italiano di H/ Advisors è Havas PR Milano, guidata dalla CEO Caterina Tonini.
Well Pop, l'app di Second Hand, festeggia il suo primo anno in Italia e sbarca in Portogallo. La piattaforma ha registrato un aumento complessivo del fatturato 2021 del 65%, premiato il modello di business multicategoria che vede crescere nel nostro paese film, libri e musica del 63%, giochi e console del 46%, ma anche case e giardino del 17%.
La società di consulenza Deloitte Italia è diventata professional service partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. L'accordo ha una durata quadriennale e riguarda gli ambiti del Games Strategy and Operations, Marketing and Commercial Solutions e Games Innovation.
Questo e tanto altro sulle pagine dei Daily Media e del Daily Net di oggi. Prima abbiamo ascoltato il ritorno di uno dei più grandi cantautori britannici di sempre, il signor Julian Cope, il bardo britannico, l'ex leader dei T-Drop Explodes e poi fautore di una carriera solista assolutamente controversa e ricca di fascino. Questo album racconta l'Inghilterra appunto combattuta dei nostri giorni, si intitola England Expatriates e la canzone era l'omonima. Ma adesso andiamo invece ad ascoltare il 16° album dei newyorkesi Oneida, una delle leggende dell'inizio del 21° secolo, sempre in bilico tra blues, psych, kraut, noise, electro minimal. Questo album si intitola Success e questa è Low Tide.
Vivo Daily.
Si apre dopodomani, venerdì 23 settembre, presso il Palazzo della Triennale di Milano e durerà fino a domenica 25 il FEST, ovvero il festival dedicato alla serialità televisiva nell'epoca delle piattaforme in streaming.
Cioè il nostro paradiso ormai.
Certo, sì. Perché sì,
noi no, siamo addicted completamente.
Quella di quest'anno è la quarta edizione, che segue quella semi-pandemica dell'anno scorso. Però c'è stata, sì, ci sono state. E si tiene in un momento molto frizzante per il prodotto seriale, a cominciare dal lancio pochi giorni fa di Rings of Power.
Sì.
Gli Anelli del Potere, il colossal di Amazon dai costi che si preannunciano miliardari. Sono attesi infatti 5 stagioni e solo la prima è costata oltre 460 milioni di dollari.
Stanno impazzendo.
Sì, comunque di scenari italiani e di evoluzioni della serialità si discuterà durante la 3 giorni del festival. Per saperne di più abbiamo chiamato a parlarne con noi Laura Boi, Head of Events and Special Project di Dude, che insieme alla Bonanni del Rio Catalog hanno ideato il Fest nel 2018. Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie.
Grazie a voi.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, come nasce questo progetto? Ovvero, che cosa vi ha spinto 4 anni fa a creare l'evento che, lo ricordiamo, è diretto dalla scrittrice e critica Marina Pierri?
Sì. Confermo, il progetto nasce quindi per noi quasi 5 anni fa, mi ricordo benissimo quando Marina entrò in Dude portandoci, raccontandoci quest'idea. Iniziamo subito a parlarne ed effettivamente un'idea che noi abbiamo accolto, un progetto che noi abbiamo accolto con moltissimo entusiasmo, prima di tutto perché era un progetto totalmente inedito e sicuramente molto contemporaneo. Si parla di soli 5 anni fa, dove il mercato, come tutti ci ricordiamo, diciamo, era molto diverso. In Italia stava esplodendo, stavano ancora entrando broadcaster, nuovi broadcaster sulla scena, gli equilibri erano ancora tutti da definirsi e quindi ci sembrava una cosa, diciamo, un vuoto da riempire, dove c'era ancora tantissimo da dire, un percorso molto lungo da fare. Così ci siamo trovati in Santeria, che è stata la nostra prima edizione, no? Quasi un'edizione pilota, però dove ci siamo accorti subito, ci è servita subito, perché grazie a quella ci siamo accorti del potenziale che avevamo davanti, di tutto il percorso che ancora dovevamo fare. Sì. E infatti poi molto velocemente siamo arrivati in Triennale, abbiamo aumentato i palchi, abbiamo inserito una sezione industry, abbiamo creato il Serial Award, ogni anno era un po' una novità, no?
Sì, più che altro all'epoca non c'erano, e non, forse non ci aspettavamo questa esplosione di piattaforme streaming, forse c'era solo Netflix. Io mi ricordo la campagna di lancio di Netflix un po' di anni fa, però adesso sì. Chiaramente lo scenario è alquanto ricco di offerta, no?
Sì, diciamo che noi forse un po' più dentro ce li aspettavamo, ma davvero ancora si dovevano delineare gli equilibri. Io ricordo che in Santeria eravamo il primo festival, insomma la prima realtà, il primo progetto che riuscivano ad avere sotto lo stesso cappello Netflix e Prime e Sky, che erano, diciamo, già allora
i player, esatto,
veri player e competitor, che avevano ancora tutto da giocarsi.
Senta, questa edizione si intitola Reframing Nature. Che cosa vuol dire? Cioè, in che tipo di scenario volete evocare con questa immagine della natura riformulata? Quali sono anche i punti focali di questa edizione, insomma, i punti più interessanti, i momenti più interessanti?
Allora, diciamo che questo, il Reframing Nature, è un po' il nostro fil rouge, no? Noi ogni anno abbiamo un tema e quest'anno vogliamo un po' accendere i riflettori sui significati che noi attribuiamo alla parola natura, che è cioè molto ampia, quindi anche alle sue declinazioni all'interno delle storie televisive. E quindi, diciamo, rifletteremo sui concetti della parola natura e sulla sua rappresentazione nella serialità televisiva. E rispetto ai focus di questa edizione, noi abbiamo tantissimi contenuti, abbiamo questi tre palchi all'interno dei quali parleremo un po' di tutto, e diciamo che all'interno del nostro tema rientrano moltissime discussioni e riflessioni, un po' diciamo che la cornice è un po' il frame che modifica l'impatto del quadro agli occhi di chi lo guarda, quindi il termine reframing per noi significa anche dare un po' una nuova cornice, mm-hmm, a un concetto,
un nuovo contesto,
che è quello che fanno, mm-hmm, poi le storie, esattamente.
Ecco, in questa manifestazione ci sono due momenti, uno dedicato alla industry e un altro dedicato alla formazione professionale, che tra l'altro è una novità rispetto alle edizioni precedenti. Quali sono, diciamo, i temi chiave di questi due aspetti? Da un lato la industry e dall'altro lato, che poi è anche legato, i professionisti che arriveranno o che stanno arrivando in questo momento e che devono appunto avere una formazione specifica.
Proprio così. Sì, diciamo che la nostra area industry l'abbiamo sviluppata forse già dalla seconda edizione e cresce sempre di più, perché è una industria che non c'era, che sta nascendo in Italia e che serve per sviluppare progetti che poi si affaccino al mercato internazionale. Quindi quello che facciamo noi con loro è coinvolgerli, dialogare con loro e appunto dargli questo palco dedicato, che tra l'altro ogni anno cresce sempre di più, sia come parterre di panelist ma anche come interesse del pubblico in sala. Faremo per esempio, per citarvene soltanto alcuni, perché se no poi vi tagliate, per esempio con Obi, con l'Osservatorio del Brand Entertainment, certo, faremo un po' un panel che è proprio volto ad esplorare questi modelli inediti di partnership che vedono collaborare gli showrunner, i marketing director e che portano valore ovviamente ai finanziamenti a tutta la filiera. È quello che una volta era il vecchio product placement, mm-hmm, e che oggi ormai chiamiamo brand integration, perché si tratta di un bellissimo lavoro proprio di integrazione tra brand e contenuti stessi. Ma parleremo per esempio anche di come le serie siano ormai talmente tanto parte della società da essere capaci di sviluppare un turismo seriale.
Ah, quindi certo, uomini... No, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io, sì.
I luoghi diventano ormai, diciamo, i luoghi delle serie diventano ormai luoghi di culto, no? Luoghi di pellegrinaggio,
esatto.
Si sviluppano nuovi itinerari.
È vero, l'ho fatto anch'io. Più volte anche. Comunque, intanto volevo ricordare che tra l'altro all'interno del festival c'è un award, Serial Award, che è alla seconda edizione, premierà appunto anche le serie più interessanti secondo alcuni criteri che insomma sono stati evidenziati. Senta, invece vorrei chiudere questa chiacchierata parlando un po' di voi, cioè di Dude, e in particolare dell'area di cui si occupa lei. Qual è il bilancio di quest'anno, visto che gli eventi sono ripartiti, le iniziative speciali pure, forse adesso siamo a pieno ritmo, non lo so, magari se ci dà una visione, e quali sono anche le vostre prospettive?
Sì, gli eventi sono ripartiti e ormai non lo dobbiamo neanche più dire, perché è decisamente sotto gli occhi di tutti. Sono partiti più forti di prima, io penso, con una spinta diversa, con un effetto boomerang post pandemia che ci ha senza dubbio restituito proprio l'entusiasmo e ci ha anche un po' portato, questo ce lo siamo detti ormai molte volte, a velocizzare quel processo di integrazione reale digitale che altrimenti sarebbe avvenuto in maniera molto più graduale. Quindi ci siamo, il bilancio è chiuso in maniera ottimale sia dal punto di vista di valore monetario ma proprio anche dal punto di vista di valore della nostra industry. Per noi il progetto sicuramente più visibile quest'anno è stato quello con il quale abbiamo radunato 7.000 persone in Piazza Duomo, quindi il lancio della quarta stagione di Stranger Things, mm-hmm, un progetto molto complesso, un progetto anche unico, perché un complesso dialogo con le istituzioni, anche con i privati, perché ci siamo anche appropriati di un intero palazzo Carminati, Fronte Duomo, però che abbiamo fatto proprio restituendo un'umanità al nostro lavoro che ci ha dato moltissimo, sia dal punto di vista dell'agenzia che anche dal punto di vista cliente. Poi la mia area sotto il cappello di progetti sono appunto come questo lunghissimo job title di events and special project, ma perché in realtà in Dude siamo in un momento molto fertile di idee e progetti, per cui diciamo che sotto il cappello progetti speciali facciamo di tutto, facciamo progetti come Fest, molti altri che abbiamo ancora in serbo, alcuni di cui sentirete sicuramente presto parlare, altri che magari non vedranno la luce, perché è anche l'area in cui un po' sperimentiamo, il nostro terreno dove mettere un po' alla prova il talento di tutti in agenzia. E ci occupiamo anche di gestire e produrre Dude Things, di mettere a terra i prodotti di Dude Things, che è questa società nuova nata che diciamo volta a lanciare prodotti in un mercato B2C, quindi un mercato nuovissimo, anche per noi un po' inedito. Quindi sì, facciamo tante cose.
Molto articolato, con grandi diciamo prospettive di sviluppo.
Sì, sì, direi di sì.
Bene, io la ringrazio molto, la ringrazio per la sua disponibilità, le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie, buona giornata a voi.
Grazie, arrivederci.
Daily On Air, The Sound of ADV, quindi si chiude qui la terza puntata della seconda stagione. Mi raccomando, fate un salto sempre sui nostri social per vedere cosa realizziamo durante le nostre dirette, durante i nostri backstage, diciamo così. Carissima Silvia, cari tutti, quindi un augurio di buona giornata, di buon proseguimento e a cavallo del nuovo disco dei Mars Volta, questo gruppo particolare uscito fuori dalle ceneri degli At Drive-In, quindi hardcore punk furioso, che improvvisamente si fa progressive. Io ebbi anche la fortuna di intervistare il cantante tanti tanti anni fa, forse 17 anni fa, e parlammo tutto il giorno di Pasolini. Vabbè, comunque al di là di questo sono tornati spiazzando il loro pubblico con un album clamorosamente, gradevolmente super pop, tra Santana e qualcos'altro, ma molto morbido. C'è chi sta veramente infamandoli e c'è chi invece applaude. Attenzione, perché sulle frequenze di Radio Atlanta il nostro format musicale bla 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 On The Rock On Air potrebbe anche parlare di loro e di tutta questa scena. E allora, l'album omonimo nuovo dei Mars Volta, questa canzone è Black Light Shine. Ci sentiamo venerdì prossimo con il nostro programma. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti. Buona giornata.